Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
I'm not thinking about death. I'm thinking about how to live. And so maybe death is coming tomorrow or 10 years later.
Non penso alla morte, ma a come vivere. La morte può arrivare domani o tra 10-20 anni. Si può provare a indovinare quando, ma non si sa. Fino a quando la vita continua, voglio essere sicura che sia vissuta in modo attivo. E per questo dico uscite e fate qualcosa. Non rimanete seduti. Se non fate più nulla e vi fermate, questo si chiama morte. Ecco le parole di Yoko Ono, tratte dall'intervista realizzata nel 2005 per la RSI dal collega Raniero Fratini, che inizia questa puntata di Moby Dick. Buongiorno da Sabrina Pisu e da Beniamino De Ritis alla regia. Si intitola Il corpo ribelle, da Yoko Ono al femminismo oggi, questa puntata di Moby Dick. Il femminismo ha rappresentato infatti per Yoko Ono uno dei fondamentali nuclei di riflessione. Del proprio corpo l'artista ha fatto uno strumento politico e del linguaggio artistico un atto di ribellione contro violenza e stereotipi di genere. Lo spunto della puntata, come di consueto, arriva dal dossier della settimana di Alphaville, curato da Enrico Bianda e Barbara Camplani, Yoko Ono, arte, vita e rock and roll, che ha a sua volta preso ispirazione dal numero di febbraio della rivista Linus, con il saggio scritto da FAM, ovvero Francesca Alfano Miglietti e Daniele Miglietti. Yoko Ono brucia questo libro dopo averlo letto. Shake Edizioni, pubblicato nel 2025, che racconta la sua influenza e attualità. La carriera artistica di Yoko Ono è stata tuttavia a lungo offuscata da una narrativa, alimentata anche da una certa stampa, che fece di lei una delle figure più demonizzate, ritenuta a lungo colpevole della rottura dei Beatles. La sua arte è stata spesso stroncata, definita parassitaria della fama del marito. In realtà fu proprio a una mostra di opere di Yoko Ono che lei e John Lennon si conobbero. Era il novembre del 1966. In questa puntata, oltre a ripercorrere, come di consueto, alcuni momenti del dossier, con le nostre ospiti allargheremo lo sguardo per riflettere sul modo in cui ancora oggi si raccontano spesso le donne, attraverso immagini e parole irrispettose, denigratorie, lesive o svalutative dell'identità e della dignità, soprattutto quando subiscono violenza. Un tema a questo caro a Yoko Ono, che con il progetto Rising, che significa letteralmente emergere o sorgere, simboleggiando appunto la forza delle donne che si sollevano dal dolore, un progetto che lei ha iniziato nel 2013 e che va ancora avanti, con il quale sta creando un archivio degli occhi delle donne che hanno subito violenza, invitandole a partecipare, fotografando il proprio sguardo e a scrivere nella propria lingua, quindi in assoluta libertà, quello che lei definisce Testament of Harm, il testamento del male subito, inflitto in quanto donne. Lo faremo con Antonella Napoli, giornalista che fa parte del direttivo di Giulia, Giornaliste Unite Libere e Autonome, che si batte appunto per una corretta rappresentazione di genere sui media, Barbara Leda Kenny, Senior Gender Expert presso la Fondazione Giacomo Brodolini, anche caporedattrice di In Genere, e poi nell'ultima mezz'ora con Raffaella Baritono, professoressa ordinaria di Storia e Politica degli Stati Uniti, con la quale ci concentreremo proprio negli Stati Uniti. Lei insegna presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna ed è anche direttrice del Centro Dipartimentale di Studi sugli Stati Uniti. Tra poco sentiremo su Yoko Ono Francesca Alfano Miglietti, nota anche con lo pseudonimo FAM, teorica e critica d'arte, docente di teorie e metodologie del contemporaneo all'Accademia di Belle Arti di Brera. Ecco la voce della cantante francese Camille Berthaud, che inizia anche musicalmente questa puntata di Moby Dick. Stiamo parlando di Yoko Ono, attivista pacifista e femminista. È nata a Tokyo il 18 febbraio 1933. È da sempre una figura simbolo per la pace e i diritti delle donne. A lei è stato dedicato il dossier di Alphaville della settimana, ispirato a sua volta dal saggio scritto da FAM, ovvero Francesca Alfano Miglietti, con Daniele Miglietti, intitolato Yoko Ono, brucia questo libro dopo averlo letto, Shake Edizioni 2025, che a partire da due dei valori cardini della vita e dell'arte di Yoko Ono, pace e immaginazione, raccontano l'influenza e la bruciante attualità di Yoko Ono. Perché dunque un libro dedicato alla sua figura? Sentiamo Francesca Alfano Miglietti al microfono della nostra Barbara Camplani.
La domanda è molto pertinente perché è la prima volta che mi è capitato di fare appunto un libro monografico, anche se in collaborazione con Daniele Miglietti, il quale si è occupato della parte musicale mentre io mi sono occupata di quello che conosco meglio, cioè la parte visiva. La cosa che mi ha intrigato molto, ed è un'artista che amo perdutamente, la Yoko Ono, è il fatto che ha dedicato tutta la sua vita a due tematiche secondo me fondamentali e implicite del concetto di arte. Una è la pace, a qualsiasi costo, e la seconda è l'immaginazione, che sono le due condizioni della poesia. Io ho collaborato con lei e ha partecipato a due delle mostre collettive che ho organizzato, l'ho incontrata. Io ritengo che sempre di più il lavoro di Yoko Ono sia importante almeno quanto quello di Joseph Beuys, perché lavora molto sulla consapevolezza dell'interlocutore e sul fatto che l'arte non è assolutamente né intrattenimento né decorazione, ma è una coscienza.
Pace e immaginazione, insomma, emerge subito con forza la straordinaria attualità del lavoro di Yoko Ono e della sua presenza nel mondo, una presenza oltretutto, FAM, che è stata molto bistrattata e oscurata, no, dall'etichetta anche misogina che le fu attribuita di colei che distrusse i Four, i Beatles.
Certo, guardi, addirittura c'è una sindrome che è la sindrome Yoko Ono, per definire quell'atteggiamento collettivo di prendersela con la parte femminile di un rapporto per qualsiasi cosa succede. E io credo che la definizione più bella di Yoko Ono l'ha data proprio John Lennon, cioè la sconosciuta più famosa del mondo. Quando John Lennon incontra Yoko Ono, e parliamo già del fatto che Yoko Ono è già un'artista famosa nell'ambito delle arti visive, probabilmente è la fine, tra virgolette, della dimensione di Yoko Ono, non viene più vista come quella che era, cioè l'artista che era, ma da quel momento in avanti viene vista come la moglie, la compagna di John Lennon, e poi da lì tutte le altre derivazioni, cioè quella che ha fatto separare i Beatles, eccetera. Pensi che persino quando gli altri tre Beatles, cioè Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, hanno detto lei non c'entrava niente, nessuno gli ha creduto perché non interessava a nessuno ascoltare la verità. Avevano bisogno i fan, acritici o comunque chi ha messo in giro le voci, avevano bisogno, come sempre ci accade nella vita, di un colpevole. Ma Yoko Ono si è sottratta anche a questo, non ha mai partecipato a nessuna rivendicazione contro i Beatles, mai. La cosa più bella di Yoko Ono, anche umanamente e anche probabilmente la sua natura zen e la sua filosofia buddista l'hanno aiutata molto a non intervenire mai polemicamente su nessuna vicenda. Non esiste una frase di Yoko Ono contro qualcuno o di disapprovazione. Giustamente lei dice abbiamo un'unica energia, se la usiamo per attivare le nostre energie negative evitiamo quelle positive. Il lavoro di Yoko Ono è un lavoro molto difficile, io lo amo perdutamente anche per un altro motivo, perché è un modo raffinato, poetico, sofisticato di sabotaggio del sistema dell'arte. Perché io vorrei ricordare sempre ai nostri ascoltatori che l'arte è una cosa, il sistema dell'arte è un'altra cosa. Moltissime delle opere di Yoko Ono sono realizzate dai suoi stessi visitatori. Non è un artista che lascerà opere, lascerà idee. Lei stessa ha scritto un libro meraviglioso per fare in modo che chi legge il libro possa a sua volta fare delle opere d'arte. Sono dei consigli meravigliosi, come il titolo del libro, brucia questo libro dopo che l'hai letto. È qualcosa che non dà allo spettatore la funzione funzione passiva solo di chi guarda, ma anche la funzione attiva, cioè di qualcuno che viene stimolato ad usare la propria di immaginazione.
Sì. Questo mi colpiva, no? Una delle citazioni che avete riportato nella quarta di copertina: usa il tuo sangue per dipingere. E certamente Yoko Ono ha utilizzato innanzitutto in prima istanza il proprio corpo, un corpo femminile, come strumento, certo, e mezzo per l'arte. Perché per Yoko Ono era così importante questa dimensione e quali le conseguenze?
Intanto non dimentichiamo che Yoko Ono è stata una delle fondatrici del gruppo Fluxus, che è una corrente che nasce dal dadaismo, dal post-dadaismo, e comunque una corrente che vede tantissimi protagonisti, tra cui Mačiūnas, lo stesso John Cage, comunque una corrente artistica che non radicalizza tutto il discorso dell'arte sull'oggetto, ma sulla relazione e sul fatto invece di dare consapevolezza, di sottrarre l'oggetto dell'arte anche a una sorta di mercificazione che poi diventa la cosa più importante rispetto al resto. Questo è il primo punto, per cui quando lei lascia il Giappone e si trasferisce negli Stati Uniti, è abbandonata completamente dalla sua famiglia, perché ovviamente una che vuole andare a New York a fare l'artista o a studiare filosofia non è ben vista da fondatori di banche. Lei dà lezioni di giapponese e abita in una casa occupata, e la sua stessa casa diventa il luogo dove gli artisti Fluxus fanno delle mostre. La cosa che è molto molto interessante di Yoko Ono è che anche la sua performance più importante, appunto quando lei si inginocchia e chiede al pubblico di tagliare i pezzi del suo vestito, non lo fa in modo aggressivo, ma inginocchiata col vestito più bello, perché lei voleva che venisse rotto il suo vestito più bello, non uno brutto, e che quindi dava ancora una volta la possibilità all'interlocutore di intervenire sul suo corpo, in quel caso anche tagliando o portando via questi pezzi di vestito in modo passivo. Ricorda molto la figura di Gandhi, una figura in questo modo. Gandhi è riuscito a togliere gli inglesi che avevano colonizzato l'India senza che lui avesse mai reagito violentemente a qualsiasi provocazione. È molto più facile parlare di Yoko Ono come qualcuno che ha fatto sciogliere i Beatles, perché il suo discorso artistico è veramente un discorso molto sofisticato e molto complicato, che in questo momento non solo si capisce di quanto avremmo bisogno di un'arte che dà coscienza, che non è conflittuale e che non decide chi ha ragione e chi ha torto, perché decidere chi ha ragione e chi ha torto vuol dire guerra, e non esiste una guerra bella. Bisogna a tutti i costi fare la pace.
Pace e immaginazione, dice la teorica e critica d'arte Francesca Alfano Miglietti, che abbiamo appena ascoltato, sono i due valori cardini del pensiero di Yoko Ono, che ha vissuto i bombardamenti, ha visto con i suoi occhi il Giappone devastato dalla guerra. Sfollata infatti in campagna dopo il bombardamento di Tokyo nell'estate del 1945, lei stessa ricorda che con il fratello, stesi sull'erba, giocavano a dare una forma alle nuvole. Le descrive come le mie prime opere d'arte. Poi vennero Hiroshima e Nagasaki, la resa del Giappone, la fine della guerra, l'inizio di un percorso artistico che è stato inevitabilmente segnato da queste esperienze. Anni dopo ha trasformato quei pensieri in un libro, Grapefruit, del 1964, un libro sul potere e sulla forza dell'immaginazione, dove lei sostiene che se pensi che qualcosa è impossibile, puoi immaginarla e farla accadere davvero. Insomma, quello che Yoko Ono continua a dirci è che immaginare la pace crea la pace. I Enjoy Being a Girl, canta Peggy Lee, vera stella nel firmamento della musica jazz, e sicuramente Yoko Ono è felice di essere una donna. Cresciuta nel Giappone degli anni 30 e 40, riceve un'educazione aristocratica, ma nel secondo dopoguerra, come raccontavamo, soffre fame e miseria, vive la guerra. Nei primi anni 50 la famiglia si trasferisce negli Stati Uniti, dove Yoko Ono conclude la formazione artistica e sviluppa le prime opere performance. L'avanguardia Fluxus rappresenta un primo passo fondamentale per collocarla sulla cartina dell'arte contemporanea dagli anni 60 ad oggi. Cosa ha quindi rappresentato il movimento Fluxus e quale il contributo dato nello specifico da Yoko Ono? Barbara Camplani ne ha parlato con la direttrice del Max Museo di Chiasso, Nicoletta Ossanna Cavadini, co-curatrice nel 2012 della mostra Fluxus, una rivoluzione creativa. Sentiamo.
Non era un gruppo omogeneo come tante volte si pensano alle correnti, è per questo che lo stesso, diciamo, fondatore anche così riconosciuto di questo movimento, George Maciunas, un architetto, un grafico, editore, diciamo, che riesce anche a coinvolgere giovani artisti promettenti nei diversi anche paesi, proprio come produttore anche di oggetti, di poster, in particolar modo in questa sua visione che conia anche il termine fluxus, è proprio un flusso. Sottotitolo della mostra che nel 2012 al Max Museo abbiamo voluto tenere è una rivoluzione creativa, e credo che veramente questo termine lo rappresenti bene, perché coinvolge i diversi modi di essere artista nel senso più ampio del termine, e si apre anche a performance di tipo, diciamo, sociale, politico, culturale, che possono coinvolgere le opinioni, ma anche in grandi confronti o nei famosi concerti dove si arrivava anche alla distruzione dell'oggetto di musica stessa, no? Del violino, o l'atto di pensare a Fluxus come se fosse concettualmente un coltello piantato nel vocabolario, perché rinnova la modalità proprio anche linguistica di come pensare all'arte, di come esprimersi. In questo io credo che Yoko Ono ha avuto anche la sua funzione anche femminile.
Torniamo alla parabola artistica di Yoko Ono, pensiamo ad alcuni suoi lavori come per esempio Cut Piece, dove invitava il pubblico a ritagliare pezzi dei suoi vestiti fino a che rimaneva nuda, oppure al libro Grapefruit, oppure ancora alle sue mostre volutamente mai finite perché in un qualche modo continuate dal pubblico, le sue poesie con Allen Ginsberg. Volevo chiedere il contributo di Yoko Ono questo movimento, in particolare concentrandoci su due aspetti, Nicoletta Ossana Cavadini. Primo, quello a cui lei stessa accennava prima, cioè il contributo prettamente femminile di Yoko Ono, cosa intendeva con questo, e il secondo, ecco, la dimensione più poetica, spirituale, zen, portata da Yoko Ono.
Sono poche le figure di donne all'interno di Fluxus, e Yoko Ono è sicuramente un grande punto di riferimento, non solo per poi essersi unita a John Lennon, ma anche per come ha saputo, in una sua modalità di performance assolutamente innovativa, però con grande rigore personale, interiore, nello stesso tempo per provocare emozioni senza urlare e senza diventare paladina di un elemento che possa essere violento. Lei stessa, con questa sua grande qualità quasi musicale e di armonia, ha sempre cercato delle performance che sapessero colpire fermamente nel significato delle atrocità del mondo in quel momento, e che forse sono anche estremamente attuali oggi, nello stesso tempo però senza diventare provocatoria in una maniera eccessiva, riusciva sempre a essere quasi poetica. Io ho un ricordo tenero, nel senso che in occasione della mostra le abbiamo scritto, era appunto il 2012, e lei ci ha mandato un bigliettino in cui era scritto "A dream we dream together is a reality", e quindi "un sogno che sogniamo insieme è realtà". Questo biglietto poi è diventato una performance nel giugno del 2015, quindi 3 anni dopo, in America, e ho visto questa performance in cui tutti i partecipanti hanno attaccato questo bigliettino come fosse un post-it sullo spazio racchiuso dove si trovava la performance. Ecco, credo che ancora oggi "un sogno che sogniamo insieme può diventare realtà" è realtà, è un momento molto profondo che ci aiuta anche in una contemporaneità che spesso troviamo avversa, e che possiamo continuare ad andare avanti però con un profondo senso d'essere. Ecco, credo che Yoko Ono ci dia anche una filosofia di vita, una lunga vita la sua, e che come donna ha saputo anche affrontare dei temi artistici scabrosi con una coscienza d'essere. È bellissimo il suo names card, questi biglietti 6 cm per 6 cm con una grafica grafica bianco e nero bellissima che George Maciunas faceva per il battesimo dell'arte, potremmo dire, l'entrata all'interno del gruppo Fluxus, e questo simbolo di Yoko Ono è tutto racchiuso in poche linee inclinate e in un cerchio, e sembra quasi un disegno zen che la rappresenta. Nell'insieme della sua vita ha, con poesia, sempre saputo denunciare il suo pensiero senza compromessi, ma con una capacità di comunicazione di grande levatura.
Abbiamo sentito Nicoletta Osanna Cavadini, direttrice del Max Museo di Chiasso e co-curatrice nel 2012 della mostra Fluxus, una rivoluzione creativa, che sottolineava la grande capacità di Yoko Ono di denunciare con lucidità e poesia temi difficili. Uno dei fondamentali nuclei di riflessione è stato il femminismo. Del proprio corpo, infatti, l'artista ha fatto uno strumento politico e del linguaggio artistico un atto di ribellione contro violenza e stereotipi di genere. Lei stessa è stata vittima di stereotipi di genere. La sua carriera artistica è stata a lungo offuscata da una narrativa alimentata anche da una certa stampa che ne fece una delle figure più demonizzate, ritenuta colpevole della rottura dei Beatles. Tra poco, con le nostre ospiti, riflettiamo proprio sul valore delle parole, che anche nei media alimentano ancora immagini discriminatorie e lesive dell'identità femminile, mentre il corpo delle donne, lo vediamo negli Stati Uniti, è tornato ad essere un campo di battaglia politica ed ideologica. Moby Dick torna dopo il notiziario.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno da Sabrina Pisu e da Beniamino Deritis alla regia. Ben ritrovate, ben ritrovati su Rete 2. Siete all'ascolto di Moby Dick. Si intitola Il corpo ribelle, da Yoko Ono al femminismo oggi, questa puntata di Moby Dick. Il femminismo ha rappresentato infatti per Yoko Ono uno dei fondamentali nuclei di riflessione. Per molti anni, inoltre, Yoko Ono, artista, questa immagine è stata sovrapposta invece l'immagine della responsabile dello scioglimento dei Beatles. Per moltissimi anni, dopo la scomparsa di Lennon nel 1980, è stata semplicemente la vedova. Piano piano le vecchie immagini hanno cominciato a sbiadire ed è tornata alla luce lei, Yoko Ono, con la sua personalità, la sua vita e l'arte. Il suo impegno femminista per scuotere la società civile è stato testimoniato da opere fondamentali come la celebre performance Cat Piece, in cui gli spettatori con delle forbici le si avvicinavano per tagliarle pezzi del vestito fino a lasciarla completamente nuda, una militanza che la vede ancora oggi in prima linea con il progetto Arising, con cui sta creando un vero e proprio archivio degli occhi delle donne che hanno subito violenza e che insieme alla foto del proprio sguardo possono inviare una descrizione di quello che è accaduto loro, mentre accanto a questa installazione di racconti un video mostra abiti femminili che vengono bruciati, storie di violenze purtroppo ancora attuali. Do il benvenuto alle nostre ospiti. Buongiorno a Barbara Leda Kenny, benvenuta a Moby Dick.
Buongiorno, buongiorno a tutti e tutti.
Barbara Leda Kenny è un'esperta di politiche di genere e comunicazione, è senior gender expert presso la Fondazione Giacomo Brodolini, che promuove in Italia e all'estero politiche pubbliche inclusive, caporedattrice di ingenere.it, una rivista online che si occupa di economia e società con una prospettiva di genere, ed è anche curatrice del Festival di Scrittrice a Roma Inquiete. È stata anche rappresentante italiana al Women 20, il gruppo ufficiale del G20 dedicato all'uguaglianza di genere, fa parte del comitato scientifico di UN Women Italia e della Fondazione contro la violenza sulle donne Una Nessuna 100.000. Ben trovata Moby Dick anche alla collega Antonella Napoli.
Bentrovati e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Analista di questioni internazionali, corrispondente di guerra, ha collaborato e collabora con importanti testate nazionali ed estere, ha realizzato inchieste e reportage in vari paesi del mondo, ha raccolto in Sudan le testimonianze delle donne vittime di stupro, utilizzato come arma di guerra, ha ricevuto diversi premi e la medaglia di rappresentanza della Presidenza della Repubblica Italiana, anche membro dell'ufficio di presidenza di Articolo 21 e di Giulia, giornaliste unite libere autonome, che svolge appunto questa attività di sensibilizzazione di cui parleremo, autrice di diversi saggi, ricordiamo Meriam, pubblicato nel 2015 da PM, tradotto in 8 lingue, e l'ultimo è Voci di Resistenza, che racconta storia di donne negli Stati Uniti di Trump che rischiano ogni giorno per difendere i diritti umani. Parliamo dunque di violenza e discriminazione che vengono reiterate anche attraverso parole e immagini. Nel 2017 in Italia l'associazione Giulia ha contribuito appunto alla stesura del manifesto di Venezia per una corretta informazione sulla violenza di genere. Violenza di genere, non è mai troppo ricordarlo, è una violazione dei diritti umani tra le più diffuse al mondo. Questo lo dichiara anche la Convenzione di Istanbul, trattato internazionale del Consiglio d'Europa per tutelare le donne e le ragazze da varie forme di violenza. In Svizzera è entrata in vigore nel 2018. Questo manifesto di Venezia è nato per rispondere appunto alla necessità di un cambio culturale nel racconto giornalistico, come richiesto appunto dalla convenzione. Una domanda per entrambe. Partiamo da Antonella Napoli. Come il diritto di cronaca può trasformarsi in abuso?
Beh, quando c'è una vittimizzazione doppia per la vittima, per la donna che subisce da parte di un compagno, di una persona molto vicina, che viene ovviamente o uccisa o ferita gravemente, perché spesso si tende col racconto di quanto è avvenuto quasi a giustificare l'uomo, no? Raptus, vengono usati termini che in qualche modo ridimensionano la responsabilità di chi ha compiuto quel crimine. Giulia da sempre si batte proprio per un giusto linguaggio, per un corretto linguaggio nel racconto, soprattutto appunto dei femminicidi, no? Tra l'altro questo termine nasce anche proprio grazie alle nostre battaglie, al percorso che abbiamo avviato con l'Ordine dei giornalisti, proprio per fare dei corsi di formazione che aiutino i colleghi a usare un linguaggio più adatto.
Barbara Leda Kenny, in effetti spesso si leggono ancora termini come amore, raptus, follia, gelosia, passione, accostati a crimini dettati dalla volontà di possesso e annientamento, oppure si suggeriscono attenuanti e giustificazioni all'omicida, anche involontariamente, motivando la violenza come difficoltà economiche, depressione, tradimento e così via. Come si supera? È un problema culturale, Barbara Leda Kenny?
Sicuramente è un problema culturale. Come diceva Antonella prima di me, il rischio è quello di una vittimizzazione che chiamiamo secondaria, ossia che non solo le donne subiscono violenza, ma subiscono violenza nuovamente da parte dei media, delle istituzioni e di un sistema che dovrebbe proteggerle e riconoscere la violenza che hanno subito, invece in qualche modo la giustificano e alla fine la responsabilità della violenza ricade sulle vittime. Uno dei problemi che abbiamo è il punto di vista della narrazione. Molto spesso le narrazioni intorno alla violenza si concentrano sugli autori, sottolineandone gli aspetti normali e rassicuranti. Per esempio sappiamo che Turetta, che ha ucciso Giulia Cecchettin, le faceva i biscotti, oppure sappiamo che un altro femminicida è il produttore del vino più caro al mondo e che un altro, come Genovese, è un imprenditore geniale. Sono tutti modi in cui questi uomini vengono presentati come vicini, prossimi. Spesso si dice che nessuno sospettava niente, che era un buon padre di famiglia, no? Quindi è il punto di vista vista che mi colpisce, perché molte volte il punto di vista è un punto di vista che tende a creare empatia con il femminicida e non con la vittima, e questo in qualche modo ci racconta quanto il sistema dell'informazione sia permeato da un potere che possiamo definire patriarcale, e che quindi a fronte dell'uccisione di una donna da parte del proprio compagno prende le parti del compagno.
Antonella Napoli, lei fa anche dei corsi, possiamo dire di formazione, davvero di educazione nelle scuole. Quanto è fondamentale appunto parlarne nei termini corretti nelle scuole?
È importantissimo, perché proprio parlando ai più giovani, no? Arrivando a loro con il linguaggio giusto, con le informazioni giuste, e si riesce a superare il limite di un problema culturale, perché purtroppo, ce lo dobbiamo dire, in Italia esiste ancora forte il fenomeno del patriarcato. Certo, a volte si fa un abuso e può in qualche modo indispettire, no? nel dibattito pubblico chi partecipa a un confronto su questi fatti che oggi raccontiamo, no? delle violenze nei confronti delle donne. Quindi arrivare nelle scuole, parlare ai più piccoli, anche dai primi gradi di istruzione, è per me fondamentale. Lo vedo anche quando parlo ai ragazzi, perché oltre a fare corsi ai colleghi giornalisti, io vado anche nelle scuole, nelle scuole medie e nei licei. E poi ci tenevo anche ad aggiungere una cosa: nelle ultime settimane sono state emesse diverse sentenze che sembrano andare nella direzione di una minimizzazione della violenza di genere, nelle pieghe proprio del codice penale, che si riflettono anche nei titoli dei giornali. Io ritengo sia una contraddizione che proprio si scontra sia con il codice deontologico dei giornalisti e in generale anche, diciamo, di chi si occupa delle questioni di genere, ma proprio dell'opinione pubblica. Cioè, è una cosa che è gravissima. Io non so se l'altra speaker ha questa sensazione, io la trovo davvero una fase molto molto complessa e delicata per la questione del genere.
Lei cosa ne pensa, Barbara Leda Kenny, di quello che diceva Antonella Napoli?
Beh, abbiamo sicuramente un problema, nel senso che anche guardando i dati che sono usciti recentemente, abbiamo una ricerca del CNR uscita pochissimi giorni fa che ci parla della percezione degli stereotipi tra le persone giovani, in cui vediamo come gli stereotipi siano aumentati invece che diminuire. E di pochissimi giorni fa un'altra ricerca ci dice che questa è una dinamica a livello globale. Non è solo che sono cresciuti gli stereotipi, perché non sono cresciuti simmetricamente, per cui abbiamo una polarizzazione. Le ragazze non sono mai state così progressiste e i ragazzi invece stanno diventando progressivamente sempre più conservatori, e quindi abbiamo proprio un modo in cui si separano le donne e gli uomini nelle idee che hanno soprattutto intorno alle donne. E stiamo vivendo un momento in cui questa cosa è abbastanza evidente nel discorso pubblico, nel dibattito pubblico, ed è evidente anche nelle politiche che riguardano le donne, che questo governo per esempio in Italia sta mettendo in campo, in cui spariscono le donne dalle politiche e sono sostituite dalle madri, in cui tutta una serie di bonus o di politiche premiali sono riservate soltanto alle donne con due o più figli, in cui si sta smantellando un sistema anche di istituzioni di genere. Cioè, una delle ultime notizie riguarda la soppressione delle consigliere di parità, che sono una rete capillare territoriale di donne che rispondono e accompagnano le lavoratrici nei momenti in cui subiscono discriminazione o violenza, no? Quindi indubbiamente abbiamo un contesto ampio che non riguarda solo l'Italia, che in questo momento è molto regressivo e conservatore nei confronti delle donne. E una delle cose che ci deve allarmare, prima dicevamo bisogna lavorare sui giovani, è proprio che i giovani uomini sono più conservatori dei loro padri, e questa è un'inversione di tendenza storica che credo ci debba veramente preoccupare molto.
A proposito di racconto, noi abbiamo raccontato qui la militanza di Yoko Ono, che l'ha vista in prima linea negli ultimi anni anche con il progetto Arising, che significa appunto emergere, sorgere, simboleggiando la forza delle donne che si sollevano dal dolore. Un archivio degli occhi delle donne che hanno subito violenza, questo è quello che lei sta creando, chiedendo un testament of harm, una testimonianza della violenza subita. Sembra quasi appunto un invito, una necessità di raccontare la violenza, come dicevamo, fino al femminicidio, appunto non più dal punto di vista del colpevole, ma con gli occhi delle donne. Quindi l'invito di Gisèle Pelicot, arrivato dalla Francia, no? La vergogna deve cambiare lato. Questo potrebbe essere anche un esercizio da fare nei giornali, attraverso i media, anche nelle scuole, coinvolgendo le più giovani, stando appunto anche a quello che diceva Barbara Leda Kenny rispetto alla percezione che i giovani hanno.
Allora, abbiamo storicamente un sapere delle donne che ha provato, come ha fatto Yoko Ono, a produrre nuove narrazioni intorno alla violenza. Penso per esempio alla mostra che è stata fatta con i vestiti del giorno in cui sono state stuprate da diverse donne, no? Che era una mostra che aveva colpito molto anche l'immaginario. Oppure di recente ActionAid ha fatto questo museo del patriarcato, che pure rendeva visibili delle forme di violenza, dalla violenza economica alla violenza sessuale. E, non so, di recente è uscito un romanzo di Veronica Raimo che parla di violenza e della possibilità di denunciare sempre. E in alcuni paesi abbiamo assistito a questi casi di cronaca eclatanti, ma ricordiamoci che in Italia abbiamo avuto lo scandalo del sito fica.eu, oppure della pagina Mia Moglie. Insomma, abbiamo prodotto narrazioni, ma nonostante questo c'è una forma di aggressione e di violenza che è capillare e diffusa, come ci raccontano questi grandi casi di cronaca, no? Per cui in qualche modo credo che la domanda sia come spostiamo il senso comune, e non tanto il senso comune delle donne che si cimentano con progetti, con impegno politico, almeno una parte di loro, ma soprattutto come spostiamo il punto di vista del maschile intorno alla violenza contro le donne, dove sembra che esercitare un potere sui corpi delle donne sia ancora fondante per la maschilità. E questo è un nodo molto problematico su cui credo che, come diceva Gisèle Pelicot, la vergogna deve cambiare lato. Dobbiamo chiedere agli uomini di rispondere non soltanto quando ci sono questi grandi casi e quindi delle responsabilità molto evidenti, ma chiedere agli uomini di rispondere in quanto uomini, impedendo quella dinamica del not all men, non tutti gli uomini, che a un certo punto era un hashtag molto trending, no? Perché è vero che non tutti gli uomini agiscono violenza contro le donne, ma è vero che tutti gli uomini partecipano a quella costruzione di una cultura che le opprime e che legittima la violenza contro le donne.
E a proposito di modelli femminili, perché poi c'è una narrazione ma ci sono anche dei fatti, e questi fatti sono i modelli di riferimento anche per le più giovani. Ci si aspetta il cosiddetto passo indietro, per esempio, anche delle donne accanto a uomini di potere come capi di Stato, e questa anche l'immagine che in un qualche modo poi finisce per educare chi osserva, lo sguardo di chi osserva.
Sì, su questo farei un passo indietro sulla domanda precedente, perché sì, per esempio Giorgia Meloni non può dire di avere un grande uomo dietro. Difatti il suo compagno, certo, era molto insofferente al potere della presidente, no? Tant'è che si sono separati poco dopo la sua elezione a Presidente del Consiglio perché lui aveva dei comportamenti che non tutelavano minimamente il ruolo di Giorgia Meloni. Quindi c'è un tema anche lì di ruoli e di capacità di essere un uomo secondo al ruolo di potere della propria compagna. Quindi intanto questo già ci dà un inquadramento. E poi rispetto a diciamo al ruolo delle First Lady, che è un po' riduttivo pensare che sia soltanto un ruolo diciamo decorativo, tra virgolette, abbiamo avuto alcuni esempi di come questo ruolo possa essere agito con un grande impatto, come per esempio ha fatto Michelle Obama. Abbiamo anche lì delle aspettative estremamente codificate su come si esercita questo ruolo e su come devono essere queste donne, no? Per cui molto spesso devono essere più giovani, devono essere vestite in un certo modo, devono essere silenziose. C'è un immaginario su com'è questa grande donna che è dietro un grande uomo, in cui quando questo non succede, pensiamo al caso di Macron, che ha una compagna molto più grande di lui, diventa oggetto di vulnerabilità della figura pubblica dell'uomo in questione. E quindi io credo che sia fortemente stereotipato, perché queste coppie di potere rappresentano dei modelli di come deve essere diciamo la coppia eteronormativa che organizza poi tutto il resto della società, e quindi silenziose, ben vestite, possibilmente molto più giovani e con un ruolo che si tende a declinare come decorativo. Rispetto a questo appunto le eccezioni sono interessanti. Michelle Obama ha scritto un libro su quanto, consapevole del ruolo che aveva, ha deciso di agirlo in un certo modo e per esempio di utilizzare il modo in cui si vestiva in una chiave politica. Per cui diciamo abbiamo per fortuna, iniziamo ad avere anche una rosa di modelli diversi. Tornando a Yoko Ono, anche Yoko Ono era un modello fuori dalla norma ed era oggetto di fortissime critiche da parte della stampa di costume.
Tra l'altro c'è un grande tema internazionale che è il controllo sui corpi delle donne, sulle loro scelte riproduttive, un argomento trasversale a molti governi populisti di destra che si sono affermati in vari angoli del pianeta. Perché si vuole controllare il corpo delle donne? Ripartiamo da qui tra pochissimo. E questa era Love Sick Blues di Pochi Lafarge. Riprendiamo il dialogo qui su Rete 2 a Moby Dick con le nostre ospiti, la collega Antonella Napoli e Barbara Leda Kenny, esperta di politiche di genere e comunicazione. Il controllo sui corpi delle donne e sulle loro scelte riproduttive è un argomento trasversale purtroppo a molti governi populisti di destra che si sono affermati in vari angoli del pianeta. Perché Barbara Leda Kenny si vuole controllare, tornare a controllare il corpo delle donne?
Io credo che un aspetto di cui si parla poco è di quanto questo aspetto tradizionale in cui diciamo le donne sono subordinate agli uomini e quindi tendenzialmente agli uomini aspetta la sfera pubblica, sociale, il potere economico e politico, e alle donne invece quella della casa, della maternità e della cura, sia un sistema non solo valoriale, ma un sistema anche economico, e che quindi per ripristinare quest'ordine economico in cui le donne svolgono una parte importante economicamente, che è il lavoro di cura gratuito e non retribuito, richiede anche un controllo della loro libertà, e questo controllo passa tantissimo dai loro corpi. Quindi credo che dovremmo integrare, diciamo, questo sguardo anche su come il sistema tradizionale di ruoli e di donne subordinate e non libere sia un sistema economico che da tantissimi anni regge il mondo.
E a proposito di donne che rischiano ogni giorno per difendere i diritti umani, Antonella Napoli nel suo ultimo libro Voci di Resistenza, appena uscito per All Around, lei parla di queste attiviste coraggiose come Renée Nicole God, uccisa, ricordiamola, a 37 anni, il 7 gennaio 2026 a Minneapolis nel Minnesota. Questa donna, madre di 3 figli, uccisa da un agente durante un blitz antimigranti, è diventata un simbolo. Contro cosa e per cosa combattono le donne nell'era Trump?
Beh, in questo caso parliamo soprattutto del tema dell'immigrazione, perché da quando è tornato alla Casa Bianca Trump ne ha fatto proprio il principale punto della sua agenda, no? Con i decreti con cui ha avviato l'espulsione di migliaia e sono a rischio milioni di migranti, anche che hanno già acquisito il diritto di essere lì negli Stati Uniti con tutte le carte in regola. Renée era una delle volontarie più attive che si opponeva all'ICE, a questa agenzia di sicurezza contro i migranti, e con altre donne proprio facevano una sorta di pattugliamento nei quartieri più a rischio, dove sono concentrate a Minneapolis le comunità di migranti, proprio perché hanno le donne, soprattutto le donne americane, una forza, una resistenza incredibile. Sarà anche perché si ritrovano come presidente un maschilista, sappiamo benissimo qual è il suo atteggiamento nei confronti delle donne, un vicepresidente che addirittura vorrebbe l'interruzione della possibilità proprio in generale dell'interruzione della gravidanza, quindi è molto molto importante la loro capacità di fare insieme proprio una battaglia di intransigenza contro violazioni dei diritti, di diritti fondamentali, che possono essere appunto quelli dei migranti che non possono essere deportati se non hanno commesso alcun crimine, o come per le donne, appunto, dopo che c'è stata la decisione della Corte Costituzionale sull'aborto, di continuare a difendere i propri diritti, il proprio corpo.
È il momento di ringraziarvi e salutarvi. Grazie alla collega Antonella Napoli.
Grazie a voi dell'attenzione e della bella trasmissione che avete animato.
Grazie anche a Barbara Leda Kenny, grazie per essere stata con noi qui a Moby Dick.
Grazie a voi, grazie per questo invito e grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Tra poco ci sarà con noi Raffaella Baritono, professoressa ordinaria di storia e politica degli Stati Uniti presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna. Con lei, nell'ultima parte di Moby Dick, cercheremo di capire come negli Stati Uniti, ne parlavamo poco fa, il corpo femminile è tornato a essere un territorio di scontro politico e ideologico attraversato da leggi restrittive. Abbiamo ascoltato Solar di Elian Elias, siete sempre all'ascolto di Rete 2, Moby Dick. Buongiorno di nuovo da Sabrina Pisu e da Beniamino De Ritis alla regia. Ben ritrovati, ben ritrovate. Per chi ci ascoltasse solo adesso, in questa puntata, partendo da Yoko Ono, abbiamo riflettuto sul ruolo delle parole che spesso anche nei media alimentano immagini discriminatorie e lesive dell'identità femminile, e sul corpo delle donne che è tornato ad essere un territorio di scontro politico e ideologico. In particolare ci concentriamo in questa mezz'ora negli Stati Uniti. Accolgo quindi con piacere l'ospite che ci accompagnerà fino alla fine di questa puntata. Benvenuta a Moby Dick, Raffaella Baritono.
Grazie e grazie per l'invito.
Raffaella Baritono, che conosciamo bene, professoressa ordinaria di storia e politica degli Stati Uniti presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, è direttrice del Centro Dipartimentale di Studi sugli Stati Uniti, fa parte anche dei comitati direttivi delle riviste Ricerche di Storia Politica, Scienza e Politica Il Mulino. E poi vorrei ricordare le sue pubblicazioni più recenti sulla politica delle donne, il libro dedicato alla biografia di Eleanor Roosevelt per il Mulino 2021, Angela Davis Carocci 2024 e poi ha curato assieme a Vinzia Fiorino il volume Il voto delle donne, una storia globale per il Mulino 2025, che contiene appunto un contributo, il suo contributo sugli Stati Uniti. Professoressa Baritono, quali sono, partiamo da qui, le caratteristiche della seconda ondata femminista, nato appunto alla fine degli anni 60, è in questo momento, possiamo dire, che si inizia a porre al centro dell'attenzione il corpo, le scelte di maternità. Lei dice che nel cosiddetto lungo 68 americano, più che di femminismo, sarebbe corretto parlare di femminismi. Perché?
Sì, innanzitutto diciamo che gli anni 60 negli Stati Uniti sono anni di grandi rivolgimenti e soprattutto anni in cui emergono in maniera forte quelle contraddizioni che avevano riguardato lo sviluppo della democrazia americana, soprattutto le diverse forme di esclusione e di discriminazione. E non è casuale che quella che viene definita la seconda ondata, cioè i movimenti che nascono tra gli anni 60 e gli anni 70, sono movimenti che hanno come luogo di incubazione, diciamo così, quei movimenti per i diritti civili che non solo lottavano contro la segregazione razziale e le discriminazioni della società americana, ma soprattutto in coincidenza poi con le guerre in Vietnam, mettono a fuoco i temi come quello dell'imperialismo, del colonialismo, dei rapporti di potere, e questo è un elemento che in un qualche modo induce a riflettere le donne che sono dentro quei movimenti, perché movimenti che si battono contro la discriminazione, per l'uguaglianza, contro l'imperialismo, ripropongono al loro interno rapporti di potere gerarchico, questa volta basato su quella che allora veniva considerata la contraddizione uomo-donna, e quindi la necessità di capire qual è la radice di una discriminazione, visto che l'estensione della cittadinanza formale non aveva evidentemente colmato quel divario rispetto al tema dell'uguaglianza, e quindi in femminismi degli anni 60 negli Stati Uniti, e poi tutto questo si ritroverà anche in Europa, cominciano a indagare proprio le questioni che hanno a che vedere i rapporti di potere fra uomo e donna, il sessismo, il problema di una libertà che è soprattutto liberazione e autodeterminazione in primis della propria sessualità e del proprio corpo. E in realtà non possiamo parlare di un unico movimento, perché ci sono posizioni anche molto diverse fra di loro, ma in un contesto complesso come quello americano dal punto di vista della composizione etnica e razziale, appunto i femminismi in realtà sono tanti, perché ci sono quelli che hanno a che vedere con gruppi fatti prevalentemente di donne bianche di classe media, ma poi c'è tutto il movimento legato alle rivendicazioni delle donne afroamericane e delle donne ispaniche o delle altre minoranze, che come dire, hanno una posizione diversa rispetto alle questioni poste dai movimenti del femminismo bianco.
A proposito di questo, le attiviste afroamericane svolsero un ruolo cruciale nel movimento per i diritti civili e, a differenza, possiamo dire, di quelle bianche, a partire dal 68 cominciarono a sfidare la leadership maschile del movimento. In che modo è successo?
Ecco, perché le femministe afroamericane introducono, o meglio, sperimentano proprio nel vivo delle lotte, dei rapporti che ci sono all'interno dei movimenti, soprattutto non tanto del movimento per i diritti civili quanto nei movimenti di quello che viene definito il Black Power e del nazionalismo nero, quella difficoltà di coniugare la lotta a favore dell'uguaglianza razziale con le questioni legate invece alla lotta al sessismo, no? In un qualche modo loro introducono un concetto che poi è stato teorizzato solo successivamente, ma che loro vivono in realtà sulla propria pelle, e cioè la tensione fra lotta al sessismo e lotta al razzismo. E quindi dentro questi movimenti, soprattutto del nazionalismo nero, che vogliono proporre anche una lotta basata su un'idea di mascolinità nera che deve essere affermata, perché si riteneva che la società bianca e la discriminazione e il suprematismo bianco avesse in un qualche modo devirilizzato l'uomo nero, quindi questa esaltazione della mascolinità si coniugava all'idea di una, se non subalternità, certo una visione domestica del ruolo delle donne, peraltro ruolo domestico che le donne nere non avevano mai svolto in modo privilegiato, perché erano ovviamente costrette ad andare a lavorare, e quindi quest'idea della casa si poneva in maniera molto diversa. Quindi le afroamericane devono lottare contro il razzismo, ma devono lottare anche contro il sessismo, che riguarda anche i movimenti, ripeto, soprattutto del nazionalismo nero, ma questo è un elemento che si ritrova anche nei movimenti chicani e ispanici.
Possiamo dire che il concetto di intersezionalità è ormai centrale nella riflessione non solo femminista contemporanea, quindi diciamo la sovrapposizione di diverse linee di discriminazione. È stata Angela Davis, a cui lei ha dedicato un libro, nel suo libro Donne, razza e classe, ad aver aperto la strada a questo tipo di interpretazione. Ci aiuta a capire in cosa consiste?
Sì, ora il concetto di intersezionalità viene introdotto da una giurista, Kimberly Crenshaw, nel 1989, perché c'era la necessità di riconoscere quello che è l'intreccio, cioè l'intersezione di forme multiple di discriminazione che riguardano le donne e i rapporti di genere. Quindi mentre il femminismo degli anni 60, quello bianco di attiviste come Robin Morgan, metteva l'accento sulla sorellanza, e cioè sull'idea che tutte le donne vivevano la stessa oppressione indipendentemente dalla condizione sociale, dalla condizione dall'appartenenza di razza o etnia, le donne afroamericane mettono in evidenza la simultaneità di tanti assi di potere e di forme di oppressione. E quindi, per esempio, come dire, certe istanze e certi issues dovevano essere rimodellate anche sulla base di quelle che erano le specifiche condizioni delle donne nere. Faccio appunto l'esempio della domesticità e della casa. A partire dal libro di Betty Friedan del 1963, La mistica della femminilità, si riteneva che le donne fossero dentro questa gabbia dorata, cioè fossero costrette ad assolvere al ruolo di mogli e madri senza poter aspirare a un soddisfacimento dal punto di vista professionale, dal punto di vista dell'ingresso nel mondo del lavoro, no? L'idea della donna americana casalinga che vive nei suburbi era modellata sull'esperienza della donna bianca, mentre invece per le donne afroamericane non era così facile distinguere qual era la priorità della lotta, no? Il sessismo e il razzismo agivano simultaneamente. Questo poneva una serie di questioni. Per esempio, la casa per le donne afroamericane, per la comunità afroamericana, come ha messo in evidenza una grande teorica afroamericana che è Bell Hooks, a differenza delle femministe bianche, era in realtà un luogo di rifugio, no? Era il luogo in cui si potevano coltivare quegli affetti e quelle relazioni che venivano messe in discussione dalle condizioni di discriminazione della società bianca, soprattutto prima dentro l'ambito della schiavitù e poi anche in quello che era il regime di segregazione razziale che aveva riguardato le donne negli stati del sud degli Stati Uniti.
In questa lotta,
quindi riconoscere,
sì.
Questi,
prego.
Riconoscere questo intreccio significa anche riconoscere le diverse posizionalità delle donne, no? Il fatto che un concetto non può essere assolutizzato perché agisce in modo diverso e a volte potrebbe anche agire in modo discriminante proprio a partire dalle condizioni materiali del vissuto delle donne.
Certo, una contestualizzazione fondamentale. Prima abbiamo fatto riferimento alla seconda ondata femminista, no? Nato alla fine degli anni 60, mm-hmm. quando si pone al centro dell'attenzione il corpo, la sessualità, le scelte di maternità. Prima di concentrarci in quello che sta accadendo negli Stati Uniti negli ultimi anni, le volevo chiedere perché, in linea generale, il controllo sui corpi delle donne e sulle loro scelte riproduttive è un argomento, abbiamo visto, trasversale a molti governi populisti di destra che si sono affermati in diversi angoli del pianeta. Perché si vuole controllare, tornare a controllare il corpo delle donne?
Ma questo è un discorso molto complesso, perché ha a che vedere anche con il modo in cui è stato concettualizzato l'idea di Stato-nazione, no? Della nazione come comunità omogenea, come comunità che ha radici comuni sulla base della tradizione, del sangue, dell'etnia. E quindi se la comunità e la nazione, e questo tema viene in un qualche modo recepito dai movimenti soprattutto populisti di destra anche contemporanei, cioè l'idea che se la nazione deve essere considerata come un corpo omogeneo, bisogna fare attenzione a che questo corpo omogeneo non venga in un qualche modo ibridato, o dal punto di vista politico, dal punto di vista etnico e dal punto di vista razziale. Da questo punto di vista le donne giocano un ruolo importante, perché il corpo delle donne riproduce la nazione, no? Tradizionalmente alle donne è stato assegnato il compito di essere una sorta di guardiane spirituali della purezza, dell'autenticità della nazione stessa. Quindi le politiche riproduttive sono politiche che hanno un valore politico, no? E che naturalmente assumono un valore politico laddove c'è un'agenda nazionalista, etnocentrica, se non propriamente razzista, che deve mettere in evidenza la necessità di salvaguardare quella che viene considerata, come dire, la omogeneità di una comunità politica. Pensiamo per esempio al fatto che per tanto tempo, per esempio negli Stati Uniti fino agli anni 60, erano proibiti per legge i matrimoni interrazziali, perché in un qualche modo questo avrebbe contaminato la purezza delle due razze. Questo è un tema che ovviamente faceva parte del lessico, dell'agenda politica, del suprematismo bianco del Sud, ma viene per certi versi introiettato anche in un certo tipo di discorso nazionalista nero, che per esempio alcuni leader nazionalisti neri, per esempio, si opponevano al tema dell'aborto proprio in virtù di questo ragionamento. E questo può essere esteso in un qualche modo anche al contesto contemporaneo.
Sappiamo appunto che negli Stati Uniti, a proposito di controllo del corpo e delle scelte delle donne, il diritto all'aborto non è più garantito a livello federale. Quindi il corpo femminile è tornato, come dicevamo, a essere un territorio di scontro politico e ideologico con leggi restrittive. Il 6 gennaio 2026 la Corte Suprema dello Stato Wyoming ha dichiarato l'incostituzionalità di due leggi fortemente sostenute dal governo repubblicano che limitavano in modo pressoché totale l'accesso all'aborto. Ci aiuta a capire in pratica in che situazione si trova oggi una donna negli Stati Uniti che decide di abortire?
Guardi, la situazione è piuttosto complessa perché la sentenza Dobbs della Corte Suprema del 2022 che ha annullato la precedente Roe vs. Wade del 1973, che nasceva proprio sull'onda delle lotte del movimento femminista, ha in un qualche modo dato la responsabilità ai singoli stati di legiferare in materia di aborto. E quindi noi abbiamo adesso, in un contesto federale come quello statunitense, una situazione estremamente diversificata. Da una parte abbiamo stati che garantiscono l'accesso all'aborto, garantiscono le cure. In altri l'aborto non è vietato in modo netto, però si pongono tutta una serie di ostacoli all'accesso alle cure o alle conseguenze dell'aborto. E poi ci sono gli stati in cui l'aborto è bandito e ci sono norme penali, per esempio in Alabama ci sono previste pene che vanno dai 10 ai 99 anni, la stessa cosa in Arkansas fino a 10 anni con multe molto alte, in Texas lo stesso, no, quindi c'è una situazione molto differenziata. Nel caso del Wyoming abbiamo un'ulteriore problematicità, perché in Wyoming l'aborto non è di per sé illegale e quindi però le leggi che erano state approvate e sostenute dal governatore repubblicano limitavano fortemente l'accesso all'aborto. C'è una legge che dice che l'aborto può essere permesso soltanto in caso di stupro e incesto, e una seconda legge che rendeva di fatto illegale l'uso o il ricorso alla cosiddetta pillola abortiva. La Corte Suprema del Wyoming ha detto che in realtà quelle leggi violavano un emendamento della Costituzione che era stato approvato qualche anno prima, che stabilisce che un cittadino maggiorenne ha il diritto di prendere le proprie decisioni in materia di assistenza sanitaria, e quindi incluso anche il tema dell'aborto. Però capisce bene che c'è una situazione di asimmetrie molto forti in questo momento, e quindi un conto è essere una donna che vive in uno stato come la California, un altro è essere in uno stato come il Texas, l'Alabama o l'Arkansas, no? Per fare i casi più evidenti.
Certo, immagino uno scenario di paure concrete per le donne, anche una crescente sensazione di perdita di controllo. Leggevo che negli Stati Uniti migliaia di donne si sottopongono a interventi di sterilizzazione permanente per difendere la propria autonomia, oppure, se hanno i mezzi economici, nello scenario che lei descriveva così bene, vanno in quegli stati in cui è possibile interrompere la gravidanza. Ecco, un pauroso salto indietro nel tempo. Rispetto al passato, da questo punto di vista, i movimenti femministi di oggi hanno la stessa forza, la stessa compattezza?
Guardi, i movimenti femministi appunto sono movimenti femministi, c'è stato una pluralizzazione di movimenti, di gruppi, di associazioni che spesso si muovono soprattutto a livello locale o attraverso le nuove forme di comunicazione, per esempio per le donne più giovani è molto forte un attivismo di tipo digitale, cioè che usa le piattaforme social come strumento di attivismo, di mobilitazione su temi che vanno dalla sessualità, soprattutto il tema della violenza e delle molestie sessuali. Pensiamo soltanto a tutto quello che è stato l'ondata del MeToo, per esempio, che ha molto mobilitato le ragazze più giovani, non soltanto le ragazze. Quindi è un insieme molto variegato di gruppi che lavorano a livello locale, spesso e volentieri, quindi difficilmente, se non in occasioni speciali, come fu per esempio nel 2017 in occasione della inaugurazione della prima presidenza Trump, che venne organizzata una marcia delle donne particolarmente numerosa, più di 1 milione di persone si riversarono a Washington e dimostrarono in realtà la forza di un movimento che si opponeva a un candidato, che a un presidente che in campagna elettorale si era espresso con posizioni molto, con frasi sessiste. Ed è un movimento anche piuttosto diviso, perché quelle che erano le tradizionali divisioni tra il femminismo liberale, quello radicale, quello più attento alle dinamiche di giustizia sociale, o i femminismi afroamericani o ispanici, adesso sono anche attraversati da movimenti che mettono l'accento sulla necessità di andare oltre una visione binaria del rapporto uomo-donna, perché questo è un elemento di produzione di nuove forme di discriminazione nei confronti di chi non si sente, come dire, catalogabile in una precisa definizione di genere, e quindi porta avanti un percorso che viene definito di transfemminismo, cioè un movimento che vuole essere più inclusivo proprio dal punto di vista della necessità di mettere da parte una rappresentazione binaria dei generi.
E a proposito di donne, ci sono donne anche all'interno del Partito Repubblicano che si è spostato nel corso del tempo su posizioni sempre più radicali anche sull'aborto. Ecco, qual è il ruolo delle donne all'interno di questo partito? Un tempo le donne conservatrici avevano posizioni diverse, più aperte, potremmo dire. Oggi invece chiedono di intervenire per cancellare i diritti riproduttivi. Cosa è successo all'interno del partito a queste donne?
Dunque, sono successe due cose. Uno è la trasformazione del Partito Repubblicano in un partito che ha un'agenda fortemente conservatrice, un partito influenzato dalla destra religiosa, sia evangelica, sia di un certo tipo di cattolicesimo di destra, che quindi contro quello che veniva definito la secolarizzazione degli anni 60, l'allentamento della morale, mette l'accento sulla necessità di rafforzare il ruolo della famiglia, e quindi dentro la famiglia dei ruoli di genere, marito e moglie, contro i matrimoni same sex. Questo è stato un elemento che ha caratterizzato l'agenda del Partito Repubblicano soprattutto dagli anni 80 e 90 in avanti, mentre fino a quel momento molte femministe liberali, per esempio, avevano assolutamente possibilità di agire, di intervenire dentro il partito, portando avanti istanze che riguardavano sia l'aborto, sia quello che è stata una grande battaglia persa dal movimento delle donne, e sì, cioè l'approvazione dell'Equal Rights Amendment. E mentre invece adesso la situazione è molto diversa, tant'è vero, uno degli elementi che ha caratterizzato la campagna elettorale del 2024, ma soprattutto le decisioni prese dall'amministrazione Trump, è quella di andare contro i cosiddetti programmi cioè Diversity, Equality, Inclusion, contro la politica delle quote, contro la politica che vedeva anche l'ingresso di di identità trans dentro per esempio anche le forze armate, la scuola, i programmi basati sulla introduzione della categoria di genere, no? L'ideologia del gender e la lotta contro l'ideologia del gender è diventata parte integrante del movimento conservatore e anche del Partito Repubblicano, e dentro il Partito Repubblicano ci sono donne che portano avanti una agenda fortemente tradizionalista, no? Ci sono addirittura le cosiddette thread wives, no? Queste sì, influencer che portano avanti una rappresentazione molto stereotipata del ruolo delle donne con la riproposizione di quella che appunto Frida nel 63 definiva la mistica della femminilità.
Grazie davvero, Raffaella Baritono, per essere stata con noi a Moby Dick oggi.
Grazie a voi, grazie.
Grazie mille a Beniamino De Ritis in regia, grazie davvero. Da me, Sabrina Pisu, l'augurio di una piacevole giornata.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.